With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, a chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. L'ospite di questo podcast arriva da lontano, l'Islanda, e mi rendo conto che può suscitare naturalmente qualche domanda in te che stai ascoltando: perché ospitare un islandese in un podcast che parla principalmente di cultura e innovazione al Sud Italia? In realtà i motivi per cui ho deciso di ospitarlo verranno svelati nel corso della trasmissione, quindi del podcast, quindi se hai un po' di pazienza lo scoprirete te. Adesso sappi che lui ha la passione per i luoghi ricchi di potenziale, ma con poche infrastrutture. E già qua qualche indizio, insomma, ci dovrebbe essere. È un docente presso la Copenhagen Business School ed è un esperto di innovazione. Durante la sua carriera ha accompagnato nel percorso di impresa startup e scale up attraverso la creazione di programmi specifici oppure lavorandoci a fianco. Il suo nome è Arthur Johnson. E l'ho sentito qualche settimana fa e la nostra discussione è iniziata dal percorso di accelerazione che lui stesso ha creato, il Grow Train Project.
Il progetto Grow Train è molto interessante a mio avviso perché è stato pensato per la prima volta per la regione meridionale della Danimarca e voleva migliorare le capacità imprenditoriali di chi ne prendeva parte e voleva fare qualcosa per l'intero ecosistema. Così ho creato questo acceleratore che non era un semplice acceleratore per startup, ma lo abbiamo immaginato per le scale-up. Il nostro obiettivo era quello di portare aziende innovative in quella parte di Danimarca per una serie di motivi: per ispirare l'intera area o per chi volesse fare innovazione lì e permettere a queste compagnie di essere partner delle aziende locali e operare in loco o addirittura spostarsi lì. Questa era l'idea originale e questo acceleratore è una sorta di miscuglio di diverse cose. Le migliori che ho visto in giro per il mondo e di ciò che ho imparato insegnando, visto che faccio questo mestiere da circa 20 anni. Mi piaceva l'idea di portare un po' di MBA, di elementi educativi, di una metodologia che ti spinge a portare avanti i tuoi progetti in un tempo ristretto, 7 settimane. Durante le quali puoi sviluppare la tua strategia di crescita, testare e migliorare le parti più critiche e così via. È un progetto davvero interessante che stiamo portando avanti ormai da circa 3 anni. Abbiamo circa 200 candidature all'anno che arrivano da ogni parte del mondo ed è positivo perché abbiamo un focus molto ristretto sull'agritech e il food tech e solitamente è difficile trovare imprese e startup in questo ambito e noi abbiamo 200 candidature all'anno. Sono all'incirca 15 poi quelle che restano e prendono parte al percorso delle 7 settimane e per esempio abbiamo appena finito adesso il terzo round concludendolo con un demo day nel quale abbiamo dato l'opportunità di trovare qualche partner e qualche finanziatore.
Una crescita simile è possibile solo se riesci a darti una meta da raggiungere. Arthur utilizza la metodologia OKR o OKR, che sarebbe la gestione per obiettivi e risorse chiave.
Io sono un fan di Peter Drucker, uno scrittore austriaco naturalizzato statunitense che ha scritto molti libri sull'impresa. Alcuni sono ormai dimenticati, altri invece sono considerati dei classici. Lui, per esempio, è stato uno dei primi che ha parlato di gestione per obiettivi e di usare gli obiettivi per gestire le persone. I dipendenti possono creare i propri obiettivi da raggiungere così da allinearli poi a quelli dell'azienda. È un modo per permettere a tutti di contribuire al progresso dell'azienda. Questo approccio è poi progredito al fine di raggiungere obiettivi e risorse chiare. E per primo l'ha utilizzato Hewlett-Packard ma poi anche Google l'ha usato e tanti altri unicorni. Questa idea permette a tutti all'interno dell'organizzazione di allinearsi, perché puoi vedere gli obiettivi di ciascuno e il punto è misurare e quantificare quanto vuoi crescere. Ad esempio, renderti conto se sei riuscito ad andare da un punto A a un punto B, se le vendite sono salite dal 10 al 60% o se da 100 milioni sei riuscito a salire a 200 e così via. Ed è un buon modo questo per capire cosa stai facendo e nel caso non avessi raggiunto il tuo obiettivo hai la possibilità di tornare indietro e lavorare su quel determinato aspetto e ripensare ai tuoi obiettivi. È perfetto per allineare i team di lavoro. Io nel Growth Train lo utilizzo per permettere ai membri del team di spronarsi a vicenda. Di volta in volta ci diamo degli obiettivi più ambiziosi. Se ne parli e ti confronti, questi obiettivi diventano reali e poi alla fine li raggiungi anche. Noi abbiamo quello che abbiamo chiamato il momento champagne, cioè quando abbiamo raggiunto un obiettivo molto ambizioso durante il Growth Train.
Nel suo lavoro, Adorno si rivolge a studenti di MBA e a persone impegnate in un proprio progetto di impresa. In base a chi ha davanti, il suo approccio cambia.
Well, at CBS, I'm mostly working with MBAs, so they are kind of average age.
Alla CBS lavoro principalmente con persone che stanno affrontando un percorso di MBA, quindi ragazze e ragazzi sulla trentina che hanno alle spalle già un percorso di lavoro. Tornano sui banchi per imparare qualcosa di nuovo. E di solito chi fa un MBA non vuole essere un imprenditore, ma punta di più a diventare manager, anche se sono sempre di più quelli che sono interessati a un percorso da imprenditore. E quindi io curo due corsi che aiutano gli studenti a capire meglio l'impresa. Quello che devi cercare di trasmettere e insegnare loro è cosa significa far partire una cosa da zero, anziché essere inseriti all'interno di una grossa azienda, da dove tra l'altro molti di loro provengono. Quindi è tutto su come sviluppi la tua idea di impresa e di cosa hai bisogno in un team che ha intenzione di lanciare un nuovo prodotto o un servizio. Tuttavia, loro conoscono già qualcosa su come si mette in piedi un'organizzazione. In Islanda, invece, lavoriamo molto con persone che non hanno esperienza nel campo dell'impresa e non hanno neanche studiato questi temi. Hanno però passione e questo è molto importante. Vogliono essere imprenditori e vogliono esserlo a tutti i costi. Questo può essere buono per chi vuole portare avanti una propria idea perché ha la capacità di perseverare. Tuttavia, c'è anche qualche difficoltà nel capire come costruire un'azienda. E quello diventa l'aspetto principale su cui si concentra nel mio corso. Quindi sono due percorsi che stanno agli antipodi. Da un lato devi spiegare cosa significa costruire un'idea d'impresa, dall'altro devi non tanto spiegare come sviluppare il proprio prodotto, ma come creare questo strumento che è poi l'azienda, che ti permette di creare prodotti e servizi per i tuoi utenti. E la differenza quindi sta tutta nella mentalità, perché chi lavora nelle grosse aziende magari sa a grandi linee cosa significa fare imprese, ma non la conosce appieno e quindi devi mostrarglielo e dar loro la possibilità di capire cosa significa davvero essere un imprenditore, fornendogli gli strumenti per capire se è una cosa che fa per loro.
Adorno ha iniziato a lavorare nei primi anni 2000 e da allora parecchie cose sono cambiate, come è facile immaginare.
Se penso a 20 anni fa, quando si pensava che essere un imprenditore non era neanche considerato un lavoro, adesso è addirittura cool ed ormai è una professione che permette agli imprenditori di essere costruttori di aziende. Ecco cosa sono gli imprenditori. È cambiata la consapevolezza e questo ti permette di essere un imprenditore anche con il beneplacito dei tuoi amici e familiari. Inoltre, in questi anni sono nate un sacco di metodologie che ti permettono di strutturare la tua azienda in modo molto più facile rispetto a quanto non fosse 20 anni fa. Oggi le persone sanno che cos'è un business model e 20 anni fa nessuno ne aveva idea. E questi concetti invece oggi sono inquadrati in una cornice più pratica e meno teorica ed è più facile metterli in atto. E così oggi da un lato è certamente più semplice fare impresa, mentre dall'altro è diventato molto più difficile avere successo, perché ci sono molti più giocatori in campo e quindi la spunta chi è più ambizioso, che non è una cosa brutta, sia chiaro. Noi vogliamo aziende di successo e l'ambizione è fondamentale. E ci sono state in conclusione davvero un sacco di cambiamenti negli ultimi anni.
Per quanto possa essere interessante, la doppia vita professore-imprenditore riserva sempre qualche inconveniente.
Se vado dagli imprenditori e dico loro che sono un professore, mi guardano guardano male. E se vado dai professori e gli dico che sono un imprenditore, anche loro mi guardano male. Ma a me è sempre piaciuto mischiare le cose e ho lavorato con un sacco di startup e alcune di loro sono grosse aziende oggi. E quindi immagino di sapere un paio di cose sull'imprenditoria. E credo che veramente sia sempre più importante per il mondo accademico mettere insieme teoria e pratica. Non funziona più avere un'università che sia solo teorica e per questo sono importanti figure come la mia che hanno entrambe le esperienze. Una delle cose che faccio quando prendo parte al progetto MBA è mettere in piedi un programma di advisory con 20 aziende locali che possano prendere parte al corso così che i ragazzi non abbiano dei semplici case study da leggere ma possano conoscere vere aziende locali che fanno business. E credo che questo sia il vero segreto dell'insegnamento del futuro.
Questo è Startup Up, al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo ascoltando insieme l'intervista che ho registrato qualche settimana fa a Eithorn Johnson, docente presso la Copenhagen Business School ed esperto di innovazione e startup. Nella prima parte del podcast abbiamo cercato di capire cosa fa Eithorn e come lavora. Adesso ci concentriamo meglio su quelli che sono un po' i suoi trucchi del mestiere. Una persona come lui, ad esempio, deve sapere sempre come tirar fuori il meglio dei propri studenti e corsisti. Il segreto sta nell'ispirazione.
No, I mean, I think through all through all my teaching, and even when I'm teaching entrepreneurs or people who are not interested in entrepreneurship, even I do ideation.
Ho insegnato in diverse parti del mondo, anche a persone che non erano affatto interessate all'imprenditoria. Per esempio, ho insegnato in Vietnam e lì le persone mi guardavano in modo davvero strano. E la chiave è sempre stata: come fai in modo che le persone siano ispirate da ciò che dici? Cambiare il mondo, creare qualcosa di nuovo. Possono essere cose che ispirano le persone. L'importante è metterli a contatto con la pratica. Le teorie in questo senso non funzionano. Se permetti alle persone di testare ciò che fanno sempre, dai loro la possibilità di migliorarsi attraverso dati ed elementi che vengono raccolti dal proprio lavoro. È forse questo che si è sviluppato negli ultimi anni. Ci sono un sacco di metodologie che ti permettono di lavorare tenendo d'occhio i risultati che ottieni di volta in volta.
Quando ho presentato Eithorn ho citato la sua passione per i luoghi ricchi di potenziale e scarsi di infrastrutture. Le infrastrutture se non ci sono si vede, ma il potenziale come si fa a capire che c'è?
Yeah, and I'm talking about Vietnam, it's very funny when you kind of drive through the towns and meet the people. Everyone is an entrepreneur.
Parlando di Vietnam è divertente quando stai guidando attraverso Ho Chi Minh o Hanoi e ti accorgi che sono tutti imprenditori. C'è sempre qualcuno che vuole venderti qualcosa. E io mi sono chiesto, ma che cosa gli posso insegnare? E il punto è che lì tutti fanno la stessa cosa, vendono le stesse cose. Quindi, per esempio, possiamo insegnargli come differenziarsi gli uni agli altri per avere successo. Lì c'è del potenziale, ad esempio, perché conoscono il mestiere. Hanno semplicemente bisogno di conoscere alcune teorie su come fare business e creare qualcosa di interessante. Molto spesso questo dipende sia dal territorio e dalle persone che vi abitano oppure da una delle due cose. Per esempio, ci sono territori con un alto potenziale in agricoltura perché magari hanno una lunga tradizione di diverse culture o perché sono dei bravi agricoltori, ma poi arrivano al punto che devono per forza ripensare tutto il sistema e apportare qualche innovazione. Quella è la tipica zona in cui è possibile creare qualcosa di nuovo. Puoi testare nuove idee, puoi invitare gli agricoltori più tradizionali a ripensare alcuni prodotti, ma alla fine dipende sempre dalle persone e non mi riferisco alle competenze o alle conoscenze, ma tutto sta nell'impegno e nella passione, nel voler lavorare tanto e nella volontà di imparare. E se vedo persone così, io vedo del potenziale. Staranno lì a lavorare continuamente con determinazione alle loro idee. Spesso 10 anni fa mi chiedevano perché volessi dedicare così tanto tempo a idee che non avevano futuro. Io sapevo che si stavano impegnando e che avrebbero trovato una soluzione per fare meglio. Sono le persone a fare la differenza quando si tratta di creare qualcosa di nuovo. A volte capita che una zona riesca ad attrarre il talento, ma se non hai le risorse al posto, devi sforzarti di crearlo.
Tassello importantissimo dell'intero processo? La cultura del fallimento.
And culture is really important. And one of the key things in culture.
La cultura è molto importante. Uno degli aspetti più importanti è la volontà di fare le cose, essere pronti al fallimento, prendendo il fallimento come qualcosa da cui imparare. È molto difficile. Per questo prima dicevo che c'è stato un enorme cambiamento culturale negli ultimi 20 anni nei paesi del Nord Europa. Perché prima il fallimento non era accettato. Se la tua compagnia faceva bancarotta, eri spacciato. Adesso invece è molto più accettato. Non tutte le compagnie sono di successo e devi provare più volte prima di trovare la soluzione che fa il caso tuo, perché alla fine è sempre il mercato che determina il successo e il mercato tu lo conosci solo se vai fuori e provi a vendere qualcosa. Il fallimento e la paura di fallire sono le cose peggiori che puoi trovare quando cerchi di creare un ambiente favorevole all'imprenditoria. E questa è una delle grandi sfide oggi, soprattutto per le grandi imprese, perché le grandi compagnie vogliono essere innovative, ma hanno creato una cultura della paura del fallimento. Perché se sbagli all'interno di una grossa azienda, non ottieni la promozione che speri di avere, o addirittura puoi venire licenziato. Mentre in un ambiente in cui nascono nuovi imprenditori, tutti vedono il fallimento come esperienza da cui imparare. E allora preferisci che ci siano più persone come loro, che provano e sbagliano anche per 10 anni di fila, piuttosto che qualcuno che ha avuto una lunga carriera facendo sempre le stesse cose per tutto il tempo, perché non ha imparato nient'altro che quello che ha sempre fatto. Avrà anche avuto successo individualmente, ma quel successo non si può trasmettere o trasformare in qualcos'altro.
Se si ragiona in chiave di ecosistema, non possiamo considerare solo le aziende e gli imprenditori. Bisognerà includere anche chi amministra la zona su cui stiamo concentrando i nostri sforzi, senza considerare la formazione e tutta un'altra serie di attori. Eithorn ha naturalmente accumulato una serie di esperienze con i politici e ha capito una cosa.
I've tried to work with politicians for decades, so and it's tough to work with.
Io ho provato a lavorare con politici e amministratori e mi rendo conto che è sempre estremamente complicato. Loro vivono in un mondo diverso da quello del business e dell'imprenditoria. Solitamente sono interessati alla creazione di posti di lavoro. Se prometti posti di lavoro, catturi la loro attenzione perché per loro significano voti e così via. L'ho visto nei paesi del nord e sono giunto alla conclusione che gli imprenditori debbano prendere il controllo. E quello che serve sono dei campioni, delle storie esemplari e di successo. Molto spesso, quando un bravo imprenditore ha successo e riesce a fare qualcosa di bello, questo ispira le persone e le unisce automaticamente in una forza che spinge per promuovere un cambiamento. E questo davvero fa la differenza nel promuovere l'idea di quanto l'imprenditoria e l'innovazione possano fare. I cittadini vengono coinvolti, la cultura cambia e anche i politici arrivano a coglierne il potenziale. E in questo senso è una delle cose più difficili da raggiungere, almeno nella mia esperienza, che i politici e gli amministratori assumano quel ruolo di campioni. E quando lo fanno, il più delle volte si tratta di attività di public relations, nel quale non si promuovono veramente le cose che avrebbero bisogno di essere promosse, e si tende a dire di sì perché non si vuole dire di no. E questo non è una cosa buona. Nella mia esperienza, il ruolo di trainare questo mood, questo spirito di cambiamento, è sempre spettato agli imprenditori.
At least in those ecosystems that I've been trying to build up, it's always been the entrepreneurs that have kind of been the champions of the change.
Piccolo spottino prima di proseguire con l'intervista, perché su Radio Starmi Up questa settimana sono stati pubblicati un botto di cose. Nell'ordine, la recensione del libro Fai di te stesso un brand, in cui fra le altre cose mi sono permesso di chiamare Scandellari fratello maggiore e lui sembra averla presa bene, allego anche tweet che lo testimonia. E poi ti racconto gli aggiustamenti che sto facendo al gruppo che mensilmente sostiene Starmi Up. Ci sono nuove ricompense, nuovi format, insomma un bel po' di cose. Si trova tutto su radiostarmiapp.it.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nella terza parte del podcast lasciamo le teorie e l'esperienza di Hathorn da una parte e caliamoci sul territorio. Ad esempio, al sud Italia c'è chi dice che non vengono realizzate le infrastrutture necessarie perché non c'è un sistema industriale capace di usarle, e poi c'è chi dice che non c'è un sistema industriale meridionale perché non ci sono le infrastrutture. Al di là di chi possa avere ragione o torto, come si esce da questo loop? Questa è un'altra domanda che ho posto a Hathorn.
Questa è una delle sfide più complicate. È il famigerato gatto che si morde la coda. Una delle cose più vecchie che si dicono nel mondo del business, e che è anche una delle mie cose preferite e che utilizzo spesso quando lavoro con grosse aziende, è che la struttura segue la strategia. Questa è una delle cose che sono state dette per la prima volta da Chandler, che è lo storico che ha studiato le aziende statunitensi. Che cosa si intende? Si intende che tu devi avere in mente la tua strategia, cosa vuoi creare, e soltanto dopo realizzi l'infrastruttura che ti permette di realizzarlo. Senza una strategia e una visione, non hai nulla. Devi avere in mente il tuo obiettivo e poi costruire la struttura che ti permette di realizzarlo. E questo funziona a ogni livello, come azienda, come città, regione e anche come paese. Bisogna chiedersi cosa vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, di che cosa abbiamo bisogno affinché ciò accada. E poi iniziare, tenendo presente che c'è una parte di rischio che bisogna considerare e che richiederà che le cose siano testate e messe alla prova. E questo è tanto più vero e complicato in zone dove gli investimenti sono più alti. Siamo pieni di persone con una vecchia mentalità industriale che continuano a creare aziende grazie a investimenti senza una logica imprenditoriale dietro, e non è una cosa che funziona veramente, e lo abbiamo sperimentato più volte.
A rischio di sembrare banale, ho dovuto fare la domanda a cui so che anche tu hai pensato sin dall'inizio del podcast, ovvero cosa il nord dovrebbe imparare dal sud Europa e viceversa, e la risposta di Hathorn non è poi così scontata.
I think the Nordics can learn a lot from the Italians in terms of passion and taste and interest in things.
Penso che il Nord Europa possa imparare dall'Italia la passione e la voglia di provare cose nuove, mentre gli italiani potrebbero imparare a strutturare meglio le cose e a focalizzarsi di più sui problemi, senza mai perdersi d'animo, costi quel che costi. Uno dei segreti dei successi dell'impresa al Nord Europa è il modo che abbiamo nel permettere alle cose di accadere. Se ci pensi, viviamo in un posto dove il meteo è brutto per almeno 6 mesi l'anno e riusciamo comunque a fare le cose. Immagina allora cosa si potrebbe fare in Italia, dove il tempo è sempre bello. E forse il segreto sta proprio qui, nel vedere che una cosa sembra impossibile da fare e avere la voglia di provarci fin quando non riesci. E questa è forse una delle cose che gli italiani possono imparare. Poi naturalmente è incredibile vedere come le cose siano cambiate nel giro di 20 anni. L'Italia era la mecca del design e adesso anche qui al Nord Europa abbiamo degli ottimi professionisti. Avevamo del cibo che per certi versi era immangiabile e adesso arrivano turisti da ogni parte del mondo, alcuni solo per mangiare. Nessuno avrebbe immaginato una cosa simile 20 anni fa. Allo stesso tempo, in Italia è regnato un po' il tradizionalismo, quindi forse sono mancati quegli esperimenti utili a portare una reale innovazione. Penso che comunque entrambi i luoghi possano imparare tanto, ciascuno dall'altro. C'è un sacco di potenziale in Italia. Abbiamo anche promosso un SID qualche anno fa in Italia, nel quale persino il re della Norvegia aveva voluto investire. Avevamo quindi davvero un'occasione regale per gli investitori, ma non abbiamo visto un reale interesse in quell'occasione. Ora ci sono realtà come Talent Garden, che tra l'altro è anche aperto a Copenaghen, e ho amici che lavorano da H Farm in Veneto, e loro stanno lavorando molto bene, e penso a quel tipo di esperienze quando penso al potenziale che c'è in Italia.
They've been doing a fantastic stuff, so there are really, really good initiatives, and that also means that there is a hell of a lot of potential.
E nonostante queste differenze, possiamo parlare di un ecosistema startup europeo?
Yeah, it depends on what you mean with a European startup ecosystem. I think what has happened is we are seeing kind of.
Dipende cosa si intende per ecosistema startup europeo. Quello che sta succedendo, secondo me, è che ci sono cluster che stanno nascendo e venendo sempre più fuori. Penso ad esempio a Berlino, che forse è quello più interessante a mio avviso, e ci sono voluti 10 anni circa per costruirlo. Lo stesso si può dire della Francia: 10 anni fa non sapevano neanche cosa fosse l'imprenditoria, e nel mentre sono cambiate un sacco di cose, sono riusciti a fare cose davvero straordinarie. Poi ci sono state molte aziende che si muovono da una regione all'altra in Europa, e questa dinamica sta creando un miscelamento, un livello di fusione e di scambio più intenso. E penso a tutte le compagnie che dal nord Europa si spostano a Berlino, per esempio. E credo quindi che questo ecosistema startup europeo si stia creando proprio attraverso queste interazioni e questo movimento di persone, ma naturalmente anche grazie ad alcune iniziative della comunità europea, che si sta impegnando molto sul fronte dell'innovazione. Alcune iniziative a loro volta non sono andate così bene, ma fa parte del gioco e ti dà la possibilità di imparare dagli errori. È molto importante avere questi cluster, perché le persone possono andare lì, imparare e tornare a casa per replicare il modello. C'è stato un imprenditore, per esempio, che durante la sessione di Growth Train che abbiamo fatto settimana scorsa ha parlato dell'ecosistema della Danimarca del Sud e di come a lui piacesse stare lì, immerso nella natura, con le fattorie e le mucche, sempre portando avanti i propri affari però. E oggi è possibile perché il mondo è cambiato, è sempre più facile fare business ovunque tu sia. Io credo che l'ecosistema startup europeo stia crescendo e che coinvolgerà sempre più nazioni e parte di esse.
And I think it has threats to more and more regions and places where we actually see interesting things.
Lui era Eitor Johnson, che ha parlato in italiano grazie a Francesco Rigoni, che mi ha dato una mano anche con la traduzione. A entrambi va il mio personalissimo e affettuoso grazie. I link delle cose citate sono come sempre su radiostarmiup.it. StartMeUp è un podcast sostenuto ogni mese da Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Todi di MoveUp.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Giuseppe di Ardic.com, Francesco, Mattia di Anivent.com, Angela, Daniela di DasminiRollado.it, Francesco di IDibGroup.com, Luca di BigData4U, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StartMeUp. Tutti in cambio ricevono l'accesso al gruppo segreto Telegram, che è un'occasione per far parte di un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. In più ci sono altre ricompense e sono tutte elencate su patreon.com/fabbruno. Se ti va di supportare questo podcast non devi fare altro che fare una donazione. È facile, i link sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. In più, per tutti c'è il gruppo d'ascolto su Facebook ad accesso gratuito, dove trovi qualche anticipazione, circolano notizie interessanti. Ho iniziato anche a pubblicare delle offerte di lavoro, quindi buttateci un occhio se c'hai voglia. E poi finiscono, e sono comunque tutte informazioni che poi o finiscono sui podcast oppure negli articoli che leggi su radiostarmiup.it. Fra un attimo Cristina ti spiegherà quanto è semplice supportare StartMeUp con azioni gratuite. Io mi fermo qui e ti ringrazio per averci ascoltato e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o quando lo vorrai sui canali di StartMeUp. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. StartMeUp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.